Allora, immaginate un'intelligenza artificiale, medica, che gestisce da sola un intero ospedale. Il suo obiettivo, che è stato programmato e ottimizzato al millimetro, è massimizzare le vite salvate con le risorse a disposizione.
Che sulla carta sembra fantastico, insomma, è quello che vorremmo tutti.
Esatto. Ma a un certo punto c'è una carenza critica di posti letto. La macchina esegue i suoi calcoli e decide che la soluzione più efficiente, è staccare i macchinari ai tre pazienti più gravi, quelli incurabili, per fare spazio a 10 pazienti con ottime probabilità di sopravvivenza. Cioè,
Un calcolo spietato.
dal punto di vista puramente matematico, è la mossa perfetta. Il bilancio netto è positivo, ma umanamente parlando è una decisione mostruosa. E oggi ci chiediamo proprio questo. Cioè, quando le macchine diventano milioni di volte più veloci a trovare soluzioni, chi tiene le mani sul volante?
Ed è un interrogativo pesantissimo che ci costringe a guardare oltre il processore, guarda. Perché il problema, non è più quanto velocemente la macchina calcola, ma cosa succede quando quel numero o quel calcolo deve diventare un'azione nel mondo reale.
Benvenuti a questa nostra nuova esplorazione. Un viaggio dietro le quinte delle idee che plasmeranno il futuro. E oggi devo dire sono particolarmente incuriosita perché esploriamo una vera faglia sismica dell'informatica.
Il passaggio dal classico bit a regni di calcolo che fino a ieri, voglio dire, sembravano fantascienza pura.
Sì, e con questa esplosione di potenza emerge il bisogno disperato di capire come governarle queste macchine. Per orientarci abbiamo una pila di documenti davvero formidabile sul tavolo.
Materiale di altissimo livello, sì.
Partiamo dai testi sacri, come il manuale Artificial Intelligence: A Modern Approach di Russell e Norvig. Poi passiamo alla frontiera della fisica, con il saggio sulla macchina MegaCOP di John Preskill e gli studi sulle architetture quantistiche di Zhu e Stack.
A cui abbiamo aggiunto documenti molto più pragmatici, no? Come l'articolo 14 dell'AI Act europeo. E poi c'è un'analisi teorica molto intrigante, pubblicata su offlemind.com, che introduce questo framework chiamato Pensai.
Praticamente un'ipotesi per un'architettura di governance universale. E la nostra missione oggi è precisissima. Non siamo qui per fare il tifo per questa o quella teoria. Assolutamente no. Vogliamo esaminare criticamente l'idea centrale di quel saggio.
Cioè l'ipotesi che serva uno strato di governance del tutto separato dal motore di calcolo, indipendentemente da cosa ci sia sotto il cofano, che sia IA, un supercomputer classico o un sistema quantistico.
Esattamente. Valuteremo questa tesi separando i fatti dalle analogie, per capire se regge alla prova della realtà. Ma per capire questa urgenza, dobbiamo guardare cosa succede ai motori stessi,
Ah,
giusto?
sì. La matematica di base non è che sia cambiata, ma la scala sì. Il testo di Russell e Norvig documenta come l'IA generi in totale autonomia degli spazi di ottimizzazione vastissimi, ma la vera anomalia si verifica unendo questo al salto quantistico di cui parla Preskill.
Fermiamoci un attimo qui, cerchiamo di sbrogliare la matassa, perché le cose si fanno dense. Quando si parla di quantum computing, si cade spesso in descrizioni da film di
Ah,
Hollywood.
sì, l'automobile che va a velocità curvatura.
Esatto, ma leggendo le fonti si capisce che non è così. Per visualizzare la differenza, pensiamo a un enorme labirinto. Un computer classico, per trovare l'uscita, deve percorrere ogni singolo corridoio in sequenza.
Corre velocissimo, certo, ma prova una strada, sbatte contro il muro, torna indietro e ne prova un'altra.
Invece un computer quantistico sfrutta la meccanica quantistica in modo totalmente diverso. Non corre nei corridoi, praticamente è come se allagasse l'intero labirinto con l'acqua.
Bellissima questa immagine.
L'acqua tocca simultaneamente tutti i vicoli ciechi e trova l'uscita nello stesso esatto istante, cioè valuta un oceano di opzioni simultaneamente.
E per arrivare a questa potenza, Preskill parla del passaggio all'era FASC, macchine tolleranti agli errori, i famosi MegaQuop. Ma leggendo i paper si nota subito un ostacolo immenso, il rumore.
I qubit non sono stabili come i vecchi bit, giusto? Cioè l'informazione è fragilissima.
È incredibilmente fragile. Guarda, un bit classico è come una moneta appoggiata piatta su un tavolo, testa o croce. E a meno che non ci sia un terremoto, resta lì.
Ok, chiaro.
Un qubit, invece, è come una moneta che gira continuamente su se stessa. Finché gira, contiene informazioni preziosissime, ma basta un minimo alito di vento, una vibrazione cosmica, per farla cadere e perdere tutto. La famosa decoerenza.
Ed è qui che entrano in gioco quei codici complessi, i codici di superficie e i codici LDPC citati da Zhou e Stack.
Esatto. Servono per mantenere la moneta in rotazione, ma richiedono una quantità di lavoro extra assurda.
Cioè, dei sensori che osservano l'ambiente senza mai guardare la moneta principale, altrimenti la farebbero collassare, giusto?
Esattamente. Per avere un singolo qubit logico affidabile servono magari migliaia di qubit fisici solo per correggere gli errori. Quindi quando parliamo di un megacube, parliamo di gestire questa immensa architettura.
Allora, capiamoci bene. Abbiamo questi motori mostruosi. L'acqua allaga il labirinto in un millisecondo. Ma qui voglio fare un po' l'avvocato del diavolo.
Vai, sono pronto.
Se l'acqua trova la strada perfetta, cioè se l'IA mi dà la soluzione matematica inoppugnabile a un problema globale, tipo come distribuire l'energia durante una crisi, perché non dovremmo semplicemente fidarci e premere esegui?
Ah, la tentazione è enorme. Ma l'analisi di offlimemind.com su Pensai punta il dito proprio su questa illusione ottica. Ottimizzare non significa decidere in modo saggio.
In che senso?
Trovare l'uscita allagando il labirinto è geniale. Ma cosa succede se la corrente dell'acqua distrugge le pareti di cartongesso di una stanza che volevamo salvare? La macchina non conosce il valore di quelle pareti.
Ah, ecco. E qui il saggio fa una distinzione molto netta, molto interessante, tra il dominio della macchina e il dominio della realtà. Per la macchina il flusso è solo problema, poi calcolo, poi risultato. Fine.
Un flusso lineare e totalmente chiuso. Ma nel mondo reale la catena decisionale è molto più lunga. Cioè c'è il problema, poi ci sono i criteri, ovvero cosa consideriamo buono o cattivo, e poi ci sono i vincoli. Le leggi, l'etica.
E solo a quel punto arriva il calcolo e il risultato. Ma il risultato deve ancora passare per una verifica, prima di diventare una vera e propria decisione.
Esatto. La potenza bruta del megaquop vive solo in quel minuscolo anello centrale del calcolo. È cieca e sorda rispetto a tutto il resto.
Che ci riporta dritti all'esempio dell'ospedale dell'inizio. La macchina calcola, stacca la spina ai malati gravi. Matematicamente perfetto, umanamente un crimine. Fornire il contesto e i limiti non è matematica, è puro governo.
E la storia ci insegna che mantenere questo governo umano è difficilissimo, a causa di un fenomeno psicologico noto come automation bias.
L'eccessiva fiducia nella macchina, immagino.
Praticamente sì. La tendenza a fidarsi ciecamente di un sistema automatizzato.
È il classico esempio della persona che finisce con l'auto nel lago, perché il GPS diceva gira a destra. La voce è così sicura che spegni il cervello e ignori l'acqua sul parabrezza.
Ma se applichi questa stessa dinamica a un'infrastruttura nazionale o a un mercato finanziario gestito da un megacorpo, insomma, le conseguenze sarebbero catastrofiche.
E per arginare questo rischio interviene la legge. Nelle nostre fonti, l'AI Act europeo non tratta l'automation bias come una teoria accademica, ma come un rischio sistemico vero e proprio. L'articolo 14 è fondamentale.
Perché introduce la supervisione umana come principio non negoziabile, certo.
E non è una raccomandazione vaga, cioè impone meccanismi tecnici per interrompere il sistema. Il famoso pulsante di stop. E per i sistemi ad alto rischio, come il riconoscimento biometrico, esige la verifica di due esseri umani, il principio dei quattro occhi.
Che dal punto di vista architetturale stabilisce un principio di non compensazione. Un'efficienza incredibile non compensa mai l'assenza di controllo umano. Anche se mi fai risparmiare miliardi, se violi un vincolo umano, l'operazione è illegale.
Hanno automatizzato la capacità, ma non la responsabilità. Insomma.
Esatto. Ma qui c'è il nodo centrale. La legge dice che devi avere il controllo, ma non ti dice assolutamente come costruirlo tecnicamente.
E già, come fai a fermare in sicurezza un processo quantistico distribuito senza far crollare tutto il server? Ed è in questo vuoto gigantesco tra legge e ingegneria che si inserisce il framework Pensai.
Pensai tenta di dare una risposta strutturando l'informatica in livelli impilati, una separazione netta.
Lo stack proposto è molto affascinante. In cima c'è l'utente, sotto c'è la governance, che contiene leggi, etica, policy aziendali, più giù c'è l'orchestrazione e alla base, isolato, il motore di calcolo.
Che sia IA o Quantum, per pensare non fa differenza. È un modello totalmente agnostico rispetto alla tecnologia.
È come mantenere volante, freni e cruscotto intatti e cambiare solo il motore sotto il cofano. Passi dal diesel al reattore a fusione, ma guidi allo stesso modo.
Il flusso funzionerebbe così. L'utente fa una richiesta. L'orchestratore, prima di interpellare il motore, passa dalla governance. Se è tutto ok, il motore fa i calcoli. Il risultato risale, ripassa dalla governance e, se non infrange regole, va all'utente.
Ma aspetta un attimo. Fermi tutti, c'è una cosa che non mi convince per niente in questo agnosticismo. Il saggio dice che possiamo usare le stesse regole per un computer classico e uno quantistico, ma la fisica è opposta.
In che senso? Spiegati.
Cioè, un computer classico ti dà una certezza statistica e deterministico. Un computer quantistico lavora in uno stato probabilistico. Ti dà una sovrapposizione di probabilità. Come fai ad applicare le stesse regole a una macchina che ti dice sì e a una che ti dice al 70% sì e al 30% no nello stesso momento?
Ah, è un'osservazione formidabile. Ed è qui che la teoria sbatte contro la dura realtà dell'ingegneria del software. L'attrattiva di PenSci è la flessibilità, chiaro. Ma tradurre l'output quantistico potrebbe essere così complesso da distruggere i vantaggi del sistema.
Quindi, mettendoci il cappello dei revisori scientifici, dobbiamo tirare le somme. Cosa c'è di solido nei fatti e cosa è puramente speculativo?
I fatti innegabili sono due. L'aumento esponenziale della potenza di calcolo, provato dai paper sui MegaQuop, e l'esigenza normativa di supervisione umana, nero su bianco, nell'AI Act.
Ok, e fin qui ci siamo. Ma l'idea che PenSci possa governare transizioni tra classico e quantum senza modificare i propri principi, quella è un'ipotesi. Non vedo dimostrazioni pratiche nei documenti.
Assolutamente. E per essere robusta una teoria deve essere falsificabile. Analizzando le fonti abbiamo trovato almeno tre scenari pratici che potrebbero smentire l'utilità di PenSci.
Esploriamoli. Qual è il primo scenario che farebbe crollare questa teoria?
Riguarda l'evoluzione dell'IA. PenSci assume che il motore sia cieco e abbia bisogno di un vigile esterno. Ma cosa succede se riusciamo a costruire i vincoli etici direttamente dentro le reti neurali?
Ah, se la macchina diventa costituzionalmente incapace di violare l'AI Act.
Esatto. Se l'allineamento è perfetto, il livello di governance esterno diventa una ridondanza inutile. Il volante sarebbe fuso nel motore.
Come un GPS che si rifiuta fisicamente di girare verso il lago, senza bisogno di un revisore esterno. E il secondo scenario?
È sul destino pratico del calcolo quantistico. Noi ipotizziamo MegaQuop che gestiscono reti elettriche, ma se per i prossimi 30 anni rimanessero chiusi nei laboratori per studiare il ripiegamento delle proteine.
Senza impatto su decisioni sociali critiche, intendi?
Ma infatti, in quel caso, una governance universale complessa non servirebbe a niente. Non serve l'AI Act per una simulazione chimica isolata.
Ha senso. E l'ultimo ostacolo, immagino, sia la fisica vera e propria. Latenza, decodifica real time.
Esatto. I documenti di Preskill e Zo parlano di tempistiche infinitesimali per correggere gli errori quantistici. Se infiliamo un livello di governance e un orchestratore in mezzo a questo ecosistema fragilissimo, creiamo latenza.
E se rallenti il sistema per controllare i permessi etici, anche solo di un millisecondo?
I qubit perdono coerenza e il calcolo va in frantumi. L'architettura crollerebbe sotto il peso della fisica.
Quindi, ricapitolando questa immersione profonda, siamo partiti da macchine in grado di viaggiare in più dimensioni contemporaneamente, ma abbiamo scoperto che l'hardware è solo metà della storia.
L'ottimizzazione sfrenata senza vincoli è solo caos organizzato. Il risultato matematico non contiene nessuna saggezza intrinseca.
È l'essere umano che deve applicare i valori per decidere quale probabilità far esistere nella realtà. Ma prima di chiudere, mi avevi accennato a un paradosso, qualcosa da lasciare a chi ci ascolta su cui riflettere.
Sì, guarda, unendo i puntini delle nostre fonti, emerge uno scenario paradossale. Vogliamo creare un livello di governance incredibilmente complesso per controllare IA e Quantum.
Fin qui, logico.
Ma le regole della sanità, finanza, energia diventano sempre più complesse a loro volta. Nessun essere umano potrà controllare tutti questi vincoli in tempo reale in uno stack del genere.
Oddio, vedo dove vuoi arrivare.
Non corriamo il rischio che il livello di governance diventi così intricato da richiedere a sua volta un'altra intelligenza artificiale solo per essere compreso e gestito. E a quel punto chi supervisionerà i supervisori?
È il labirinto di specchi perfetto, cioè costruiamo una macchina gigantesca per controllare un'altra macchina gigantesca e potremo scoprire che l'interfaccia tra le due ci è del tutto incomprensibile.
Un sistema dove premiamo il tasto di avvio, ma senza capire davvero la lingua con cui i sistemi decidono di non distruggerci.
E con questa prospettiva decisamente vertiginosa sulle architetture di domani, noi vi lasciamo. Grazie a tutti per averci seguito in questa analisi profonda dietro le quinte della tecnologia. Alla prossima!